Newsline Sera.
Le 18.32, una buona serata da Domenico Guarino, ben trovati a Newsline serale di Controradio. In Toscana, 5 anni dal lockdown, continuano a crescere le aggressioni contro medici e infermieri. Sono sempre più allarmanti i dati forniti dall'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza degli esercenti e le professioni sanitarie e sociosanitarie. Nel mirino, soprattutto gli infermieri, il servizio di Raffaele Palombo.
I dati sono allarmanti, arrivano a 5 anni dall'anniversario del primo lockdown nel marzo del 2020 per la pandemia da SARS-CoV-2. In quei giorni il governo italiano raddoppiò i voli con la Cina, obbligando contestualmente i medici a non fare test a chi aveva sintomi, ma solo a chi è appena tornato dalla Cina. L'Italia divenne in breve la capitale mondiale del Covid e in Toscana, ad esempio, i medici e gli infermieri vennero riconosciuti per quello che spesso sono, degli eroi. Tutti ricordiamo gli striscioni di solidarietà davanti all'ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze, poi la catastrofe epidemiologica, sociale e per alcuni versi anche umana. E allora, dopo quanto accaduto in questi anni di rimozione, non stupiscono i dati, pur gravi, diffusi dall'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza degli esercenti e le professioni sanitarie e sociosanitarie, istituito proprio nel 2022 presso il Ministero della Salute. Osservatorio che raccoglie e analizza dati riguardanti la sicurezza del personale sanitario e sociosanitario. Le sue principali attività si concentrano su episodi di violenza e misure di prevenzione. Parlano di 16.000 episodi di aggressione al personale sanitario e sociosanitario nel 2023 e di 18.000 operatori e operatrici coinvolti. Mentre secondo l'Associazione Medici di Origini Straniere in Italia, le aggressioni complessive sono aumentate del 38%. La stragrande maggioranza delle aggressioni avviene in strutture pubbliche e, neanche a dirlo, il personale femminile è maggiormente colpito, soprattutto se tra i 30 e i 39 anni. In sostanza sono gli infermieri, anzi le infermiere, a risultare maggiormente colpite, soprattutto al pronto soccorso o nelle aree di degenza e nei giorni feriali, e sembra oggi essere diventata la normalità.
Femminicidio, codice penale, repressione e prevenzione. Alla luce dell'inasprimento delle pene fino all'ergastolo promosso dal governo con il varo di un DDL che vede il reato di femminicidio per la prima volta codificato e non più una mera aggravante, abbiamo chiesto un parere a Marina Capponi, consigliera di fiducia Unifi, avvocata del Foro di Firenze, scrittrice e collaboratrice della trasmissione di Controradio, un 25 al mese.
Io credo che magari la tempistica, ecco, di questa iniziativa che sta sempre molto di proclama, poi prima dell'8 marzo diciamo così lascia un po' perplessi, e soprattutto un'iniziativa solo di taglio penalistico e punitivo senza diciamo così affrontare quelli che invece sono appunto i percorsi di tipo prevenzionale ma soprattutto non parlare per niente appunto del mondo del lavoro, del ruolo delle donne nella società. Cioè, limitarsi a questo intervento è veramente molto riduttivo, ma nello stesso tempo è positivo, perché insomma da operatrice del diritto posso dire che è un passo avanti enorme, ammesso ovviamente che il provvedimento poi veda la luce così come è stato annunciato. L'avere diciamo imposto il termine femminicidio, che finora era semplicemente appunto un aggravante o comunque un modo per definire una situazione che giuridicamente non aveva ancora albergo nel nostro ordinamento. Quindi sicuramente l'aspetto positivo è presente, e vedremo se poi sarà accompagnato da un percorso un pochino più attento rispetto alla prevenzione.
A Firenze, nella provincia, è donna un amministratore delegato su 5 delle società nell'area metropolitana fiorentina. Hanno come una donna il 20,6% infatti delle aziende. La presenza femminile è più marcata ai vertici degli organismi di controllo, in questo caso è donna oltre un presidente di sorveglianza ogni 3, ovvero il 37,5%. Questi alcuni dati salienti al rapporto sull'imprenditoria femminile fiorentina dell'area metropolitana di Firenze, che sono stati elaborati a chiusura della festa della donna dal centro studi della Camera di Commercio di Firenze. 10.000 cartoline per chiedere di revocare l'aumento dell'addizionale IRPEF deciso a dicembre del 2023 e di cui i toscani hanno iniziato a sentire le conseguenze nella busta paga e nel cedolino della pensione di gennaio 2025. La CISL toscana ha consegnato oggi a Palazzo Sorsi Sacrati, sede della Giunta regionale toscana, le cartoline sono quelle che la CISL mise a disposizione per le firme nelle sue sedi lo scorso anno, dopo aver chiesto anche con presidi nelle piazze il ritiro di quel provvedimento. Il sindacato ha deciso di rimettere in campo la sua iniziativa e consegnare a Gianni quelle cartoline perché, viene detto, quello che era stato presentato nel dicembre 2023 come un provvedimento emergenziale provvisorio non diventi un'ingiustizia consolidata per sempre. Questo quanto afferma la segretaria generale della CISL toscana, Silvia Russo, al microfono di Sandra Salvato.
Sta diventando una misura strutturale, noi non vogliamo questo, non volevamo nemmeno cominciasse questa addizionale, non partisse nemmeno, perché sappiamo perfettamente che messa una tassa è difficile tornare indietro. Siamo passati da una delle regioni con una minore addizionale rispetto alle altre ad una con un'addizionale praticamente più alta, e questo non è per noi una soluzione. Le soluzioni non stanno in una tassa che vada a pianificare un buco di bilancio, ma sta in una soluzione strutturale che va trovata all'interno della sanità. Certo, anche noi diciamo che i soldi per il fondo sanitario sono pochi e non sono sufficienti, ma sappiamo perfettamente che questa è una cosa che è avvenuta negli ultimi 30 anni con tutti i tipi di governi che si sono succeduti. Quindi è assurdo pensare che proprio adesso che ci sono tutta una serie di difficoltà dovute anche al bilancio europeo si possa trovare soluzioni strutturali che arrivino dal nazionale. Allora cosa dobbiamo fare? Per noi occorre trovare soluzioni con le parti sociali qui all'interno delle pieghe del bilancio della nostra regione. Crediamo che un confronto sarebbe necessario, utile, e questo confronto non sta arrivando. 10.000 cartoline arrivate e sono soltanto per un periodo limitato nel tempo, perché noi pensavamo che il Presidente in qualche modo ci potesse chiamare a trovare anche altri tipi di soluzioni, chiedesse anche a noi un confronto in questo senso.
Siglato oggi un protocollo d'intesa tra il Comune di Firenze, la ASL Toscana Centro, per la cessione reciproca di immobili nell'area di San Salvi. Il protocollo è uno dei tasselli fondamentali per il futuro dell'area, la seconda area verde del Comune di Firenze, che sarà interessata da un intervento di riqualificazione complessivo grazie a un investimento di oltre 17 milioni di euro, con la realizzazione di un nuovo istituto scolastico con 24 aule, uno studentato pubblico da circa 30 posti, housing sociale con 12 alloggi collegati da percorsi ciclopedonali, alberi dotati di aree sosta, ma anche funzioni aperte al pubblico come sale studio e biblioteca. E ancora una palestra da 200 posti, una nuova fattoria dei ragazzi grazie al contributo della Fondazione CR Firenze, senza dimenticare arte e cultura con la creazione di uno spazio espositivo per le opere di Art Brut prodotte dal Centro Espressivo Latinaia. Sentiamo su questo la sindaca di Firenze, Sara Funaro.
Andremo a siglare oggi un protocollo, un accordo con l'azienda sanitaria, con delle permute di alcuni padiglioni qui all'interno del di San Salvi, dove li prenderemo noi come comune, e a loro verranno dati in permuta dei padiglioni in Viale Corsica. E oltre a questo, in questi padiglioni ovviamente con tutta la parte dei fondi della regione andremo avanti sia con lo studentato e sia con il social housing per le famiglie per dare alloggio a canone calmierato. Oltre a questo c'è uno sviluppo importante di tutta l'area, stiamo lavorando per fare una nuova fattoria dei ragazzi proprio qui a San Salvi all'interno di quella che era la casa dove precedentemente c'erano gli scout, e con gli scout stiamo facendo un accordo per farli utilizzare un altro spazio in via D'Annunzio, e stiamo andando avanti sia con i lavori di riqualificazione per le ciclabili e oltre a questo anche tutto il lavoro della nuova scuola che verrà realizzata e la nuova palestra che servirà la mattina agli istituti scolastici e sarà disponibile per le famiglie e per i ragazzi il pomeriggio. Insomma, dei tasselli, dei punti fermi fondamentali per ribadire la centralità di questa realtà per noi e per andare a sviluppare sempre di più un'area importante. Oltre a questo ci saranno anche tutta un'altra parte di spazi culturali con investimenti importanti, con l'Art Brut che conosciamo benissimo e che è un tassello fondamentale della storia di San Salvi, anche lì con un investimento sia da parte della regione che da parte del comune.
C'è una vicenda che sta facendo molto discutere a Firenze, quella dell'area dell'ex distretto militare in Piazza Santo Spirito, dove dovrebbe sorgere, usiamo il condizionale perché la vicenda diremo è avvolta in una nebbia anche un po' particolare, se vogliamo, vista l'importanza dell'area storica, urbanistica, eccetera, eccetera, l'ex distretto militare di Santo Spirito, dove dovrebbe sorgere per l'appunto una RSA, diciamo di lusso, no? Per come è stata progettata, per il tipo di struttura, dovrebbe andare a ospitare delle persone di una certa età, bisognose, cioè indipendenti, ma comunque bisognose di assistenza, come nell'RSA, però diciamo di un certo calibro economico, per intenderci così. È una vicenda che da tempo trova la contrarietà di importanti espressioni del mondo cittadino e anche della comunità degli agostiniani. Buonasera, padre Giuseppe Pagano, che è priore di Santo Spirito, grazie di essere con noi.
Sì, radiospettatori, grazie.
Allora, questa mattina voi avete fatto una conferenza stampa in cui sì. Dalle agenzie, leggo, mi corregga se sbaglio, padre Pagano, voi siete pronti ad occupare anche l'area dell'ex distretto, sì, qualora il progetto venisse confermato. È così?
Sì, certo, anche perché noi oggi con certezza possiamo parlare che si tratta di un progetto di un hotel ricco e quindi non cose sono delle scuse, quindi non vogliamo permettere che venga fatto un hotel di lusso in un convento storico come il nostro, quindi sappiamo per certo, sappiamo che ci sono interessati persone che vengono dall'Oriente, del mondo, che verranno diciamo coinvolti per poter affrontare le spese che ci vorrebbero per affrontare questa ristrutturazione, spese che sicuramente non possono essere sostenute con preventivi presentati da chi vuole fare questo progetto, insomma.
Ecco, perché ho parlato di nebbia, cioè nel senso che molte informazioni sono frammentarie e sì, soprattutto voi avete chiesto più volte un'interlocuzione con i ministeri competenti, però nulla di fatto.
Attualmente stiamo aspettando una risposta perché, come sapete, il presidente Gianni ha scritto,
sì,
c'è stato un rapporto con il ministro Crosetto, solo che si percepisce che il ministro ha delle informazioni che non sono corrette, sia dal punto di vista della risposta che gli danno i nostri interessati qui alla vicenda, perché magari dicono che sì, questo sarà un luogo di lusso, ma vogliono fare un'università di lusso, assolutamente falso, e secondo, non è vero che la partita sia già finita, perché da quello che noi sappiamo e ci risulta non ci sono contratti firmati, non ci sono permessi dalla sovrintendenza né da parte dell'amministrazione, quindi invece il ministro Crosetto sa informazioni contrarie a queste, quindi Gianni ha scritto questa lettera, ha fatto più volte l'intervento, adesso oggi abbiamo reso pubblico che l'arcivescovo insieme al nostro padre generale hanno scritto una lettera, perché desidera quello che Crosetto venga qui sul posto, perché capisca la preziosità di questo luogo, la storicità, capisca il fatto che non può essere conciliabile che la comunità agostiniana possa vivere con un luogo, con un albergo a fianco. E quindi se invece c'è il desiderio che l'ordine agostiniano lasci definitivamente il suo luogo, ecco, consideriamola una nostra oppressione da parte dello Stato a questo punto.
Cioè, diciamo un'ultima istanza, ma facciamo capire anche a chi non è di Firenze o magari non conosce bene, sì, la vicenda, è quell'area lì in realtà è parte storicamente integrante del convento di Santo Spirito,
sì,
no?
Esatto, perché se uno entra nel nostro chiostro, per esempio, noi abbiamo solo la parte bassa, diciamo sopra, diciamo che ci sono tutt'attorno tutte stanze che erano gli uffici del distretto militare, adesso diventerebbero delle abitazioni, delle stanze di albergo, e in più la parte dove siamo noi ad alloggiare è davvero confinante, cioè ci divide solo un foratino, diciamo così, con l'altra parte di serie di stanze che sono sopra il chiostro dell'Ammannati, il nostro chiostro che occupiamo noi, solo la parte bassa del paese. Quindi, ma anche Difesa Servizi, quando è venuto qui, si è resa conto che non può essere conciliabile un vivere insieme, però non gli importa nulla che noi possiamo lasciare questo luogo.
Vedremo, insomma, c'è una grande mobilitazione. Voi peraltro avete lanciato anche un flash mob, no?
Sì, sarà fatto il 20 marzo alle ore 18, con l'idea proprio di chiedere e desiderare di salvaguardare questo luogo proprio con la voce dei cittadini del quartiere, insomma, ecco. Oggi nella conferenza stampa si è capito che c'è un grande desiderio da parte della gente, quindi non è solo una cosa nostra, perché poi la Basilica, anche per le funzioni, insomma, è un luogo molto frequentato anche dai turisti per la visita, diciamo, turistica, monumentale, diciamo così. Quindi è un peccato che tutto questo non venga tenuto in considerazione.
Grazie, padre Giuseppe Pagano, priore di Santo Spirito. Grazie di essere stato con noi. Buona serata.
Ciao, buona serata. Buona serata.
Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo, e a Bali, Tanah Lot, Ubud, Singaraya. Di ritorno, visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Lo sai che puoi sostenere un minore in difficoltà con un affido temporaneo? Esistono famiglie che attraversano momenti complicati e tu puoi fare la differenza. Diventa affidatario, garantirai a un bambino cura, affetto e un futuro migliore. Centro Affidi Firenze. Scopri il calendario degli incontri informativi su servizi.comune.fi.it/affidamento familiare. Crescere insieme.
Cambia Uomo Cambia, seconda edizione. La rassegna cinematografica per riflettere sulla violenza di genere, sulla cultura patriarcale, sulle vittime e sulla complessità dei rapporti fra uomini e donne. Al termine delle proiezioni, spazio alla discussione. Mercoledì 12 marzo alle 20:30 al Cinema La Compagnia di Firenze, Un sapore di ruggine e ossa. Introducono la riflessione Isabella Mancini, Vittorio Iervese e Pippo Russo. Info cinemalacompagnia.it.
Contro Radio.
La campagna elettorale in vista delle regionali non è ufficialmente cominciata, ma di fatto sì. Come sapete, c'è una grande discussione nel centrodestra, soprattutto non manca nemmeno il campo in centrosinistra, ma quello del centrodestra è più serrato, anche perché come dire, c'è da identificare un candidato nuovo, mentre il centrosinistra ha come punto di riferimento l'attuale presidente Eugenio Giani, che è comunque un punto di partenza, no? per così dire. Per quanto si sia parlato di primarie, stia parlando di primarie anche per il centrosinistra, di certo nel centrodestra c'è una pletora di candidati in campo. Sicuramente quello più accreditato è che, anzi, fino a qualche settimana fa sembrava di fatto già ufficializzato, cioè il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi. Oggi è intervenuto sulla vicenda, ha detto: io mi sto comportando facendo campagna elettorale, ascoltando i territori, girando per la Toscana. Siamo già in ritardo a proposito di ufficializzare la candidatura del candidato del centrodestra per le prossime regionali, ha detto Tommasi, siccome questo non avviene, il mio dovere è quello di fare campagna elettorale. Non è corretto da parte mia, ha aggiunto Tommasi, presentarmi alle persone l'ultimo mese, perché non è serietà. Negli ultimi mesi, ha aggiunto poi il sindaco di Pistoia, ha continuato a incontrare persone, associazioni, volontari, sindacati, mondo delle cooperative, imprenditori, per capirne i problemi, presentarsi, dire come ho affrontato io i problemi, nonostante i tanti candidati in corsa al centrodestra, ha concluso Tommasi. Io vivo questa situazione con serenità perché sono convinto che andremo uniti come facciamo dal 1994. Sul fronte opposto invece Gianni ha detto: io sto impostando i lavori e conseguentemente cerco di fare bene dei toscani senza ancora proiettarmi sulle elezioni. Nel momento in cui si diventa candidati si rischia anche di confondere l'attività istituzionale con l'attività elettorale. Stiamo operando concretamente per il bene della Toscana, ha detto Gianni. E certamente uno dei temi della prossima campagna elettorale sarà quella del riarmo, no? Che è stato posto sul piatto europeo con decisione anche da parte della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, con il grande piano di riarmo che dovrebbe riguardare l'Europa nel suo complesso. Naturalmente è un tema che divide politicamente, che impatta soprattutto sul centro-sinistra. Buonasera e grazie a Carlo Volpi, militante pacifista e membro di numerose associazioni e reti europee. Grazie di essere con noi. Ci sente Volpi?
Sì, ma la sento molto debole.
Molto debole, provo a urlare. Come dire. Ecco, vabbè, comunque il tema è abbastanza semplice, diciamo così, perché lei ha proposto, immagino a nome di una sensibilità condivisa, di fare una grande manifestazione contro il Rearm Europe, che sia in realtà un contraltare, no, della manifestazione proposta da Michele Serra su Repubblica, che invece va nel senso opposto.
Ma diciamo che se Michele Serra voleva dividere il movimento pacifista, la sinistra, ci è riuscito perfettamente. E la piazza si farà nei modi più diversi. Io ho proposto molto modestamente che si rimandasse, che si rimandassero le manifestazioni, le contromanifestazioni e anche quella del 5 di Conte, il 5 aprile, per arrivare a un'unica manifestazione che prenda atto della realtà attuale. C'è una realtà nella quale i mercati finanziari stanno scommettendo sulla guerra e, come sempre è successo, se i mercati finanziari scommettono sulla guerra, la guerra si fa. E quindi bisogna, almeno l'Italia, portarla fuori dal riarmo e dalla guerra, sperando che questo influisca su questo manicomio che in questo momento è Bruxelles, dove il rendersi conto che tutte le strategie portate avanti crollano e hanno semplicemente l'idea di sostituire la deterrenza americana fatta di migliaia di testate di missili con una deterrenza da costruire da zero, se non basandosi su pochi missili francesi.
Allora, però il discorso è chiaro. Una considerazione critica potrebbe essere: beh, però siamo in una fase di ritorno della guerra proprio guerreggiata, con la minaccia, viene descritta, della Russia di Putin, e non solo, che può essere ferale per l'Europa. Quindi, in qualche modo, ritirandosi gli Stati Uniti, come lei stesso raccontava, noi dobbiamo fare del nostro, quindi dobbiamo attrezzarci per poter rispondere ad un eventuale, per qualcuno addirittura probabile, attacco della Russia nei confronti dell'Europa. Come si risponde a questa?
Allora, le minacce alla nostra Europa, ma al mondo in generale, non è la Russia, non è la Cina, sono le disuguaglianze, sono le pandemie, sono i disastri, i cambiamenti climatici, contro i quali spendiamo zero lire. Speravamo che la lezione del Covid avesse insegnato, ma non ha insegnato. La Russia è stata lì con la penna in mano per 30 anni a aspettare che gli americani e gli europei firmassero i trattati. Quindi non c'è da fare altro che riprendere quei trattati e firmarli e arrivare a un'Europa che sia senza armi strategiche. Punto. Se gli americani vanno via...
Ma questa non è una resa a Putin?
Com'è?
Non è una resa Putin, qualcuno la racconta così, no? È firmare i trattati. Mi perdoni?
non mi risulta che Putin ci abbia dichiarato la guerra.
No, però naturalmente io faccio delle obiezioni che sono quelle comuni, non le mie, chiariamoci, faccio l'avvocato del diavolo. Ok, allora si dice se noi firmiamo, no, mi faccia finire, se noi firmiamo i trattati con la Russia, che ha invaso l'Ucraina, come dire, accondiscendiamo alla legge della giungla, no? Putin ci ha imposto quella firma con le armi e quindi non sarebbe
giusto. La dissoluzione dell'Unione Sovietica ha generato giganteschi problemi di tipo sociale, di quali i problemi nazionali sono una quota. Certamente noi abbiamo come europei investito sui movimenti nazionali e adesso stiamo dietro alle preoccupazioni di quelle classi dirigenti che sono uscite vittoriose dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica, dimenticandoci le masse diseredate. L'abbiamo visto, la Bulgaria è un paese che ha il 50% delle persone che sono emigrate. Questo è il disastro. In Ucraina ci sono la metà della popolazione che vive di agricoltura di sussistenza. Questi sono i problemi veri, non se il confine sta di qua o di là. E poi ai problemi si risponde come l'Europa ha sempre imposto, cioè con la politica di vicinato e con l'integrazione europea, come si sarebbe dovuto fare con la Jugoslavia invece che stimolare i nazionalismi e riconoscere il cesso.
Chiaro. Allora Volpi, qui come si può aderire all'appello?
E non la Catalogna.
Ma le ripeto, non è che deve discuterne con me, io non faccio solamente. Allora, come si può aderire a questa insomma iniziativa?
Ma noi lanciamo la proposta a Michele Serra, a Conte, a Cerbo e agli altri che si contenderanno le piazze tra il 15 per arrivare a una grande manifestazione. Però il problema è che la manifestazione non basta, noi dobbiamo disinnescare questo pericolo della guerra, perché giustamente le profezie si autoavverano. A forza di prepararci alla guerra, noi scateneremo la guerra.
Grazie Carlo Volpi, militante pacifista, membro di numerose associazioni in rete europea. Grazie di essere stato con noi, buona serata.
Arrivederci, grazie.
Contro Radio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
Quindi come sentite, naturalmente è un tema che impatta molto, no? Immaginiamo anche proprio il nostro ascolto, per cui partecipate anche voi al dibattito 342-8104-111, fateci sapere che ne pensate. È arrivato già un messaggio: finalmente la manifestazione contro il riarmo, ci vado, così proprio lapidario, o meglio lapidaria, mi sembra un volto femminile quello che manda il messaggio. 342-8104-111. Alleggeriamo il taglio, ma entriamo in una dimensione, diciamo, europea istituzionale, che ha a che fare con il vino, quando il territorio esprime, quanto l'Europa risponde. La trasmissione ha dato in onda questa mattina dall'azienda agricola Marchionni di Vignano alla Strassigna, ospite l'europarlamentare Dario Nardella, l'ex sindaco di Firenze e coordinatore dei socialisti europei nella Commissione Agricoltura al Parlamento Europeo. Al centro le prospettive e gli scenari di contrazione del settore vitivinicolo alla luce dei dazi americani, ma anche le prospettive e strategie di sviluppo e sostegno delle politiche europee. Sentiamo un estratto dell'intervista di Chiara Brilli.
Visto che si parla di vino e politica, non so se sia più in crisi la politica o il vino, ecco, diciamo.
Bella domanda, però bella sfida.
Ci dobbiamo tirar su e cercare sempre i lati positivi, ma con la consapevolezza della situazione che viviamo. Poi ci sono problemi più congiunturali legati al nuovo presidente Trump, che ha deciso di, come dire, lanciare la crociata contro tutto il mondo praticamente. Ora se l'è preso con il Canada e il Messico, dazi al 20-25%, ma comincerà anche con l'Europa. Verosimilmente, come è già successo in passato, i dazi americani colpiranno i prodotti made in Italy, anche perché l'Italia è tra i leader dell'esportazione mondiale di tanti prodotti, tra cui appunto il vino. Si calcola un danno che può arrivare anche su 1 miliardo di euro. Dobbiamo trovare una soluzione che non può essere soltanto rispondere con altri dazi ai prodotti americani, che la guerra dei dazi danneggia tutti. Dobbiamo aprire a mercati nuovi. Ora, il commissario europeo Hansen ha annunciato che per i primi di aprile presenterà un pacchetto di misure per il mondo del vino, che riguarderanno sostegno ai produttori, ma anche iniziative sul fronte dei consumi, le filiere, il mercato internazionale. E non escludo che proprio al Vinitaly, lunedì 7 aprile, quando è annunciata la sua presenza, possa presentare questo pacchetto, se non qualche giorno prima. Quindi c'è da lavorare molto su diversi fronti, perché il vino è un mondo estremamente complesso, come sappiamo, riguarda piccoli produttori ma anche grandi aziende, riguarda anche, non dimentichiamolo, il tema delle aree rurali, dell'abbandono delle aree interne, dell'innovazione, perché c'è anche una questione di innovazione tecnologica, l'uso dei droni, il tema dell'acqua. Si sta parlando molto a Bruxelles del problema della risorsa idrica, l'innalzamento delle temperature ovviamente risente molto. Era impensabile fino a qualche anno fa piantare un vigneto a 800-900 metri, ora lo si fa. Dice anche il tema della relazione col cambiamento climatico.
Perché non esistono più le stroncature di una volta? Come mai le pagine culturali sono diventate vetrine di promozione e le recensioni sono quasi tutte amichevoli? È arrivato il momento di smascherare i romanzi italiani. Stroncature, il gabinetto VSE di Firenze dà spazio a coraggiosi studiosi che prendono posizioni decise verso la letteratura contemporanea. Programma completo su vse.it. Martedì 11 marzo alle 17.30 Walter City parlerà del Mussolini di Scurati e del problema dell'identificazione.
DDC. Sì all'appuntamento per il test HPV o il pap test.
Ma certo!
Sì all'appuntamento per la mammografia.
Senza dubbio!
Sì all'appuntamento per il test del sangue occulto nelle feci.
Sicuro!
Sì all'appuntamento per gli screening oncologici gratuiti sviluppati da Regione Toscana e ISPRO. Chiama il servizio InfoSanita al numero 116117 per scoprire come aderire. Servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 15. DDC.
Aurora di sera. Al Teatro Aurora di Scandicci, martedì 11 marzo, Veronica Pivetti porta in scena L'inferiorità mentale della donna, un evergreen del pensiero reazionario tra musica e parole. Uno spettacolo di Giovanna Gra, liberamente ispirato al trattato L'inferiorità mentale della donna di Paul Julius Moebius. Inizio 21:15, biglietti intero 16, ridotto 13 euro, 8 euro per under 30 e possessori carta studente della Toscana. Info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it. Due mesi di arte e cultura per i soci della Contro Radio Club. Visite guidate a Palazzo Strozzi per la mostra di Tracy Emin, a Pistoia a Palazzo Buontalenti, Palazzo De Rossi e Antico Palazzo dei Vescovi per la grande mostra di Daniel Buren. Le visite guidate al gabinetto VSE, l'archivio contemporaneo, le stanze d'autore e i casti della poesia. Tante occasioni culturali per i soci della Contro Radio Club. Se ancora non lo hai fatto, associati su www.controradioclub.it.
Contro Radio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove si segnalano 3 km di coda per un incidente ora risolto al chilometro 23 tra Montecatini Terme e Prato Ovest in direzione Firenze. Per il traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Ovest e rallentamenti tra Prato Ovest e Pistoia in direzione Pisa. In A1 verso Bologna, corsie di sinistra chiuse per lavori tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico Baccheraia, sempre verso Bologna. Spostandoci sulla FPL in direzione Firenze, rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci. Code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze e in uscita a Cascina provenendo da Pisa. Sul raccordo Siena-Firenze, code per un incidente tra Colle di Valdelsa Nord e Colle di Valdelsa Sud in direzione Siena. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Naughty boys in nasty schools, headmasters breaking all the rules, having fun and playing fools, smashing up the woodwork tools. All the teachers in the pub, passing man a ready rap, trying not to think of when that lunchtime bell will ring again. Oh, what fun we had, but did it really take?
Dunque, stanno arrivando diversi messaggi sulla questione del riarmo, sono tutti, diciamo così, posso, mi sembra di leggere, sono tutti contrari al riarmo. 342-8104-111, continuate a scrivere anche perché avremo un lungo percorso durante questi giorni proprio per approfondire la questione. Poi è arrivato un messaggio, diciamo, un po' critico per metterla così nei confronti di padre Giuseppe Pagano, per le sue posizioni sulla piazza, eccetera, eccetera. Però, caro Fabio, parlavamo di un'altra cosa, cioè parlavamo di una cosa che riguardava, quindi chiedergli del degrado della sua posizione su quello che accade sulle scalinate di Santo Spirito non mi sembrava il caso. Mi sembrava il caso discutere invece di questa RSA che dovrebbe sorgere nell'area del demanio, su cui interessante sarebbe sapere anche il tuo parere proprio in riferimento alle cose che scrivi. Esigere sicurezza significa pretendere città vivibili, coltivare rapporti sociali sani, esercitare un'attività senza il timore di interferenze illecite. Ecco perché furti, aggressioni, atti di vandalismo e violenze sono condotte che dobbiamo contrastare con determinazione, lo ha affermato Matteo Piantedosi, ministro degli interni, in un video messaggio inviato al convegno Criminalità diffusa e tutele per gli operatori di polizia organizzato a Firenze da FSP Polizia di Stato. Il Museo del Tessuto dall'8 marzo fino all'8 giugno ospiterà la mostra Velvet Mi Amor, a cura degli stilisti Stefano e Corinna Chiassai, un progetto espositivo dedicato alla sperimentazione contemporanea del velluto che ha per protagonisti 24 manichini ispirati agli alieni che indossano capi di velluto rivestiti attraverso nuove forme, manipolazioni e tecniche innovative a partire dal laser. Viola Giacalone ha intervistato Corinna Chiassai, fashion designer e art director.
Velvet Mi Amor fa parte di uno dei nostri progetti editoriali, infatti io e mio papà che fa lo stesso mio lavoro, quindi ho seguito le orme di famiglia, diciamo. Abbiamo intrapreso qualche anno fa la pubblicazione di libri di moda che nascono dal concetto di archivio. Velvet Mi Amor è una rappresentazione tridimensionale di uno dell'ultimo libro che è uscito a dicembre del 2023. In collaborazione con il Museo del Tessuto abbiamo estrapolato degli outfit che sono stati disegnati da noi all'interno dell'ufficio stilistico e poi chiaramente nel contesto del libro sono stati fotografati, ma che oggi è possibile toccare, guardare e capire anche meglio il lavoro di sperimentazione fatto venendo a visitare la mostra a Prato. Spiegare un po' meglio il lavoro che abbiamo fatto nel nostro progetto, chiaramente il titolo già esplica in qualche modo il materiale su cui abbiamo lavorato, che è protagonista del libro, protagonista della mostra, che è il velluto, e al quale abbiamo dato delle forme completamente nuove e inaspettate sia sulle lavorazioni ma anche sulle forme. Lo presentiamo sotto forma di manichini che a noi diverte chiamare alieni, perché abbiamo lavorato moltissimo sul concetto delle forme antropomorfe inaspettate, soprattutto se associate ad un materiale così classico come il velluto, ecco.
Controradio Newsline Sera, la storia.
E per la storia di questa sera ci occupiamo della Wish Parade, in un clima di generale criminalizzazione di feste, ritrovi e manifestazioni musicali non autorizzate, iniziato nel 2022 con il decreto anti-rave e aggravato oggi dall'ultimo decreto sicurezza. La Wish Parade di Firenze si è imposta come una realtà non solo musicale ma anche politica. Comitato lo scorso 27 aprile ha organizzato il corteo musicale che ha portato più di 10.000 persone nelle piazze di Firenze. Da quel momento, oltre ad organizzare altri presidi sonori in città, ha stilato un manifesto politico e avanzato delle proposte all'amministrazione quanto alla necessità di un nuovo spazio culturale autogestito a Firenze. Nel frattempo la loro assemblea permanente si è aperta a tutte le realtà che vorranno partecipare alla prossima manifestazione. Viola Giacalone ha intervistato una partecipante dell'assemblea Wish Parade.
Devo dire che la prima assemblea che abbiamo fatto questa settimana è stata veramente tanto partecipata e questo ci ha fatto veramente tanto piacere, perché testimonia la potenza di questa rete e la grande quantità di realtà che riesce ad abbracciare, anche molto diverse da loro. Non è sempre facile, però è interessante vedere come in qualche modo siamo riuscite a fare un manifesto e a mettere insieme delle istanze che accomunassero tutti. e tutte, e che chiamassero poi un bacino di persone con un'attitudine condivisa con cui si riesce a trovare una convergenza intersezionale anche di lotte diverse.
Ecco, quali sono le linee generali di questo manifesto?
Come l'anno scorso, il manifesto porta avanti i valori di antifascismo, antirazzismo e transfemminismo. Durante questo anno ci siamo impegnate ad andare più a fondo rispetto a questi temi a livello locale, quindi parlando, occupandoci e ragionando su cose che ci toccano in modo concreto, e sicuramente il fulcro è il tema dello spazio. Spazio sia a livello di crisi abitativa che ormai imperversa a Firenze, ma anche a livello di sgomberi rispetto agli spazi liberati. Se andiamo a vedere il 2024, c'è stato un record di sgomberi, non solo di spazi sociali ma anche di situazioni abitative. E tra l'altro, dentro il manifesto, una delle richieste più forti, forse più concrete, è proprio quella di reclamare e pretendere uno spazio nuovo che possa essere un nuovo centro culturale e sociale dal basso della città, che legittimi le pratiche di autogestione e auto-organizzazione.
Vi siete comunque sempre tutti ritrovati in polveriera, quindi la questione dello spazio parte proprio anche dall'organizzazione della manifestazione, perché la polveriera, come sappiamo, è uno spazio occupato e spesso attaccato.
La polveriera è che ospita tutt'oggi tante delle nostre assemblee, e di fatto è un posto sotto sgombero, per cui richiediamo una garanzia sul futuro del plesso di Santa Pollonia, che la regione descrive come un posto abbandonato e degradato, quando lì c'è un centro sociale e culturale che è attivo, crea rete, crea socialità, e è un luogo di aggregazione importante, tra l'altro l'ultimo rimasto nel centro storico di Firenze.
E per quanto riguarda invece lo spazio che state richiedendo, qual è il risultato di questo confronto con l'amministrazione? A che punto siamo? Che prospettive?
Allora, il confronto, diciamo, c'è un tavolo aperto, però di fatto le richieste sono state ignorate, sia a livello di richiesta di spazi, sia per le altre questioni che abbiamo attenzionato. In questo senso mi sento di citare il progetto della cooperativa sociale CAT, che grazie al suo progetto di riduzione del rischio extreme supporta il nostro movimento da un sacco di tempo e è stata tra l'altro fondamentale nella gestione della street parade dell'anno scorso. Il progetto extreme è un progetto della cooperativa CAT che opera in Toscana da prima del 2000, però in generale è, diciamo, un supporto sanitario e sociale fondamentale nei momenti di aggregazione, e che è stato anche fondamentale l'anno scorso durante la street. Proprio l'anno scorso però mi sono stati tolti i fondi. Questo ovviamente ha creato un problema, perché si tratta di un servizio fondamentale di cui la comunità ha bisogno. Tra l'altro, nel 2017 la riduzione del rischio, l'uso e consumo di sostanze durante le feste è entrato ufficialmente nei livelli essenziali di assistenza, LEA, che sono delle prestazioni, dei servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire, ha l'obbligo di fornire con finanziamenti pubblici. Abbiamo attenzionato varie volte questa questione e speriamo che nel più breve tempo possibile si sblocchi e torni un finanziamento a questa realtà. Che tante istanze siano state ad oggi ignorate ci dà ancora di più la forza, la necessità di scendere in strada anche quest'anno.
Cosa dobbiamo aspettarci anche proprio a livello musicale, di impatto sulla città, anche visivo, da questa prossima Wish Parade?
Tutto da vedere, perché l'assemblea ha appena iniziato a riunirsi e tutte le decisioni che vengono prese all'interno della rete vengono prese a livello collettivo. La partecipazione è cresciuta molto e è diventata anche più, diciamo, variegata, quindi ci saranno tante arti, tante cose diverse. Insieme cercheremo di convergere con più realtà possibili, ovviamente, che abbiano affinità con il nostro manifesto, e soprattutto tanta gioia.
Eh, siamo alle previsioni del tempo per quanto riguarda la regione Toscana. Domani cielo irregolarmente nuvoloso con piogge e rovesci sparsi dal pomeriggio, fenomeni più frequenti sulle zone nord-occidentali, venti di scirocco fino a moderati o tesi sulla costa e mari mossi. Le temperature in lieve diminuzione, 19-16. È tutto, grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Popolare Network 19:30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline Sera.